C'è un'immagine che molti di voi hanno visto su qualche libro. È un fotogramma di cui altri hanno sentito magari solo parlare, evocato da qualche parente più anziano. Un'immagine consumata dal tempo, sgranata, poco chiara, che ci parla di un mondo lontano. Quando i calciatori, prima di una partita, scendevano in campo in giacca e al posto dell'inno di Giovanni Allevi, prima della gara, bisognava stare in mezzo al campo. Sguardo rivolto alla tribuna e braccio destro alto, ben teso a ricordare che lì, anche in un contesto sportivo, erano tutti fascisti. O meglio, quasi tutti. Perché anche in un tempo in cui era più difficile dire di no, mettersi in direzione ostinata e contraria, come diceva De André, qualcuno l'ha fatto. Quel qualcuno in questo caso si chiama Bruno Neri, nome di battaglia Berni, calciatore della Fiorentina e poi partigiano. È lui il corpo estraneo di quella foto che è datata settembre 1931. Una foto scattata prima di un anonimo Fiorentina Montevarchi che proprio grazie a quel fotogramma finisce sui libri di storia. 25 aprile significa liberazione, significa ricordo, ma significa anche resistenza, intesa come volontà di non sottostare a un regime dittatoriale. La resistenza nell'Italia dello scorso secolo si è combattuta sia con gesti simbolici che con le armi. Entrambe queste strade sono state intraprese da Bruno Neri, passato alla storia come il mediano antifascista. Bruno Neri, storia di un mediano antifascista, è un podcast di Radio Firenze Viola. Io sono Alessandro Di Nardo e con l'aiuto di Stefano Prizio vi racconterò una storia che merita di essere raccontata. Neri nasce a Faenza il 12 ottobre 1910 ed esordisce nella squadra della città da giovanissimo. Sin dai primi calci impressiona tutti per capacità tecniche, ma soprattutto atletismo, tanto da convincere la Fiorentina nel 1929 ad acquistarlo. Neri ha quindi poco meno di 19 anni e a Firenze si evolve in campo, dove da terzino passa a diventare uno dei migliori mediani d'Italia, tanto da strappare anche qualche convocazione nella nazionale allora allenata da Pozzo. Neri si trasforma però anche e soprattutto fuori. Inizia infatti a avvicinarsi all'arte e alla letteratura e a frequentare lo storico locale delle Giubbe Rosse. Proprio lì entra in contatto con l'allora clandestino movimento antifascista. Oh, è bene ricordare gli anni di cui stiamo parlando. Neri gioca con la maglia della Fiorentina fino al 1936, quindi vive a Firenze buona parte del ventennio fascista. Sono gli anni del consolidamento della figura di Mussolini e dell'espansione in Etiopia, per intendersi. Sono gli anni in cui tutto è fascismo, anche lo sport. E anche e soprattutto l'inaugurazione di uno stadio che porterà per i primi anni il nome di un martire fascista come Giovanni Berta. E qui arriviamo proprio a quello scatto. È il settembre 1931, precisamente il 10 settembre. A Firenze si fanno le prove generali per quella che sarà l'inaugurazione appunto dello stadio che poi diverrà Artemio Franchi. Lì sta per iniziare Fiorentina-Montevarchi, che è una partitella organizzata per testare il terreno dell'impianto progettato dall'architetto Pierluigi Nervi, sotto il placet del regime, che tra parentesi imprime la sua firma sull'opera visto che la piantina dell'edificio è a forma di D, una lettera che diciamo in quel ventennio è piuttosto inflazionata. Ma comunque torniamo alla partita, o almeno a quello che succede poco prima del fischio d'inizio. I giocatori infatti si devono prestare al consueto saluto romano. In tribuna ci sono molti gerarchi fascisti e addirittura il podestà fiorentino che è presente. Tutte le mani si alzano, tutte tranne quella di Bruno Neri. Uno scatto in bianco e nero ritrae un gesto, o meglio un non gesto, che diventa subito uno dei primi atti di disobbedienza civile, nonché il primo prodotto su un campo da calcio in Italia in quel periodo. Il gesto poi diventerà col passare degli anni anche un simbolo antifascista. Ecco, questa è una parola, un aggettivo che a quasi 100 anni di distanza sembra diventato in pratica uno spauracchio per tanti e anche per chi è al governo. Un aggettivo su cui però, è bene ricordarlo, si fonda la rinascita di un paese divenuto davvero libero solo grazie a persone come Bruno Neri, che all'epoca dei fatti non poteva ancora considerarsi antifascista, era piuttosto un dissidente. Tutto cambia con l'armistizio del settembre 1943. È il momento in cui tutta Italia si trova costretta a decidere da che parte stare. La scelta per Bruno, che nel frattempo si è ritirato dopo un'esperienza al Torino e un anno alla Lucchese, pare piuttosto logica. Tramite il cugino Virgilio, l'ormai ex calciatore diventa a tutti gli effetti un membro della Resistenza. Un partigiano a servizio del battaglione Ravenna, che è un gruppo armato specializzato in spionaggio per gli alleati americani e sabotaggio di strutture nazifasciste. Il battaglione Ravenna, di cui Neri, adesso Berni per i compagni, è il vice capitano, agisce a ridosso della linea gotica, nell'Appennino tosco-emiliano. Ed è proprio lì che si trova Bruno il 10 luglio 1944. Siamo nei pressi di Marradi. Bruno, insieme a Vittorio Bellenghi, si trova in perlustrazione ed è sorpreso da un drappello di nazisti. Ne nascerà uno scontro a fuoco che però, data la sproporzione delle forze in campo, dura davvero poco. Sia Bruno che l'amico fraterno Vittorio muoiono lì, a due passi dall'eremo di Gamogna. Si spegne così, all'età di 33 anni, l'unico calciatore partigiano martire. Di Bruno Neri rimane l'omaggio della sua città, Faenza, che gli ha intitolato lo stadio comunale. Rimane anche se cercate una targa nei pressi della sua abitazione proprio a Faenza, in cui si parla di lui come di esempio e monito alle generazioni future. Rimane soprattutto quella diapositiva, vecchia quasi un secolo, ambientata in uno stadio che allora era solo un cantiere a cielo aperto. Un'istantanea, come dicevamo, sgranata, che però possiede un forte simbolismo, perché a distanza di più di 90 anni condensa meglio di molti discorsi retorici cosa voglia dire resistere prima con la testa e poi con i fatti.
Immemorabile e persino storico gesto di Bruno Neri dimostra plasticamente due valori molto importanti allora, oggi e sempre: l'anticonformismo e il coraggio. Anticonformismo, ribellismo, ma ribellismo sano, e coraggio nel rifiutarsi di obbedire ad un gesto connotativo del fascismo dinanzi alla tribuna che conteneva anche, ad esempio, il presidente della Fiorentina, quel grande marchese Luigi Ridolfi, che fu compromesso fortemente col regime di Benito Mussolini. Tale comportamento, certificato dalla foto fatta allora ma che oggi possiamo ancora vedere ed ammirare come gesto unico, quasi unico, almeno nello sport del tempo, è una testimonianza preziosa, quale esempio per tutti dinanzi alla imposizione: con anticonformismo e coraggio ci si può ribellare, accettando le conseguenze di questa ribellione.